Ci sono insegnamenti della parola di Dio che sembrano insormontabili, irrealizzabili, almeno al tempo d'oggi, o nel posto, o nell'epoca in cui viviamo, o si è già vissuti. Allora cominciamo forse a far sorgere dubbi per quel brano che stiamo leggendo, che stiamo analizzando, studiando, non volendo mettere in discussione l'ispirazione divina, ma a darne in qualche modo un'interpretazione che possa andarci bene, che ci sia comoda e comunque che non sia impopolare. E devo confessarvi che il brano che affronteremo stamattina ero tentato anch'io di fare una spiegazione che non fosse così diretta, no? Ma ho visto che Paolo era diretto, è immediato. E così ho detto, ma se è scritto così, chi sono io per trovare qualche scappatoia senza che rischiare di essere impopolare? E la parola di Dio è assolutamente impopolare per il mondo. Lo era ai tempi di Paolo, figuriamoci oggi. La parola di Dio viene scomoda anche a noi in qualche modo, che va contro la nostra vecchia natura, che in qualche modo vuole riemergere. Ma noi quando siamo qui stiamo per imparare, vero? Per trasformare anche il nostro modo di pensare secolare, in qualche modo, ancora vecchio, e questo richiede un certo impegno. Fatta questa dovuta premessa, vogliamo analizzare allora il brano di stamattina, che si trova in Prima Timoteo, al capitolo 2, leggeremo dai versi 8 a 15. Io voglio dunque che gli uomini preghino in ogni luogo, alzando mani pure, senza ira e senza dispute. Allo stesso modo le donne si vestano in modo decoroso, con pudore e modestia, non di trecce d'oro o di perle o di vesti lussuose, ma di opere buone, come si dice a donne che fanno professioni di pietà. La donna impari in silenzio con ogni sottomissione, poiché non permetto alla donna di insegnare, né di usare autorità sull'uomo, ma stia in silenzio. Infatti Adamo fu formato per primo e poi Eva. E Adamo non fu sedotto, ma la donna, essendo stata sedotta, cadde in trasgressione. Tuttavia sarà salvata partorendo figli, se perseverà nella fede, nell'amore e nella santificazione con modestia. Ho titolato questo passaggio La donna impegnata, perché di impegno si parla stamattina. E vedremo quattro punti che sono l'impegno dell'uomo, l'impegno nell'apparire, l'impegno nel silenzio e l'impegno nella perseveranza. Continuiamo a scoprire questa lettera così profonda, così ricca, e fin dal principio abbiamo detto che ha un carattere pratico. Sono infatti istruzioni, avvertimenti, raccomandazioni che Paolo fa verso Timoteo, un giovane a cui è stato dato un grosso impegno, per se stesso, ma anche per la Chiesa che gli era stata affidata, quella di Efeso. Immaginiamo quindi come Paolo stia affrontando problematiche comuni ad ogni popolo, ad ogni nazione, ma anche con riferimenti al posto in cui viveva Timoteo. E stamattina cominceremo proprio esaminando il ruolo e l'atteggiamento che deve avere la donna cristiana, soprattutto in particolari contesti. Così vediamo il primo punto, leggiamo il versetto 8. Io voglio dunque che gli uomini preghino in ogni luogo alzando mani pure, senza ira e senza dispute. Partiamo però dall'impegno che deve avere l'uomo. Da una prima lettura, così come troviamo anche in alcuni versi precedenti che abbiamo visto la volta scorsa, se vi ricordate, ad esempio il versetto 4, quando leggiamo che tutti gli uomini siano salvati. E sembrerebbe che qui Paolo si stia rivolgendo non solo ai maschi, ma anche alle femmine, quindi a tutta l'umanità. Del resto anche le donne sono chiamate a pregare, no? E invece qui sta parlando solo degli uomini, proprio perché in contrasto poi ai versi che seguono. Quindi un comandamento da parte di Paolo ai soli uomini, almeno in questo frangente. Inoltre abbiamo l'originale greco che ci viene in aiuto, perché al verso 4 troviamo in originale la parola antropos, che serve per designare il genere umano. In questo verso 8 invece abbiamo la parola andros, che vuol dire proprio maschio. Noi purtroppo in italiano non abbiamo questa distinzione, siamo uomo sia per l'uno che per altri contesti. Cosa devo fare quindi, uomini? Pregare in qualsiasi luogo dove si trovano, alzando le mani, non contaminati e senza litigare. Facile, no? Almeno a confronto di quanto Paolo poi comanda le donne, l'impegno delle donne. Non è facile pregare. Sapete perché? Perché ti stai mettendo davanti a Dio e non ti puoi presentare nascondendo qualcosa, anche perché sarebbe impossibile. Se stai chiedendo qualcosa a Dio, devi prima vedere come sono le tue mani. Sono pure? Sono sporche di qualcosa di cui non ritieni necessario lavare? Oppure stanno trattenendo qualcosa che non vuoi lasciare o tenere per te? Poi parliamo del luogo. Molti commentatori ritengono che qui Paolo parli di luoghi pubblici, per cui solo gli uomini potrebbero fare particolari preghiere. Comunque sia, credo che Paolo intenda che non ti devi fare problemi per dove ti trovi. Forse pensi che solo in alcuni luoghi, in alcune circostanze puoi pregare. Immaginando anche un po' il retaggio culturale giudaico che avevano i destinatari, ma anche il nostro cattolico, no? Posti particolari dove poter fare particolari funzioni. Ed infine, non ti puoi mettere davanti a Dio pregando per qualche autorità, per qualche conflitto, no? Quando è un problema risolto con qualche fratello o a casa tua. Come vedete, cari fratelli uomini, non è sempre facile pregare per qualcosa senza prima che non abbiamo esaminato noi stessi, abbiamo chiesto perdono a chi di dovere. In questo verso quindi vediamo l'impegno dell'uomo che a volte va proprio no contro la nostra propria volontà. E questo ci serve per guardare le donne con uno sguardo sì preoccupato, ma fino a un certo punto, perché qui Paolo sta chiedendo qualcosa di particolare anche agli uomini. E quindi dobbiamo pensare anche al nostro impegno davanti a Dio e davanti agli altri. Così passiamo al secondo punto, rileggiamo i versetti 9 e 10. Allo stesso modo le donne si vestano in modo decoroso, con pudore e modestia, non di trecce d'oro o di perle o di vesti lussuose, ma di opere buone, che, come si addice a donne che fanno professione di fede. Allora mi sono immaginato Efeso nel primo secolo. Sappiamo che era un centro commerciale abbastanza importante, aveva una certa cultura ellenistica, molto presente poi del resto della civiltà dell'epoca, anche se Roma aveva il controllo di mezzo mondo conosciuto a quel tempo. E forse è per questo che Paolo, che aveva viaggiato molto, aveva conosciuto molto, aveva visto o venuto a sapere degli usi e costumi di Efesini, che in qualche modo potevano influenzare la Chiesa in un certo modo, o creare problemi all'interno della Chiesa. E in questo brano vediamo di come la donna cristiana era chiamata ad essere pia. Paolo spiega in che modo. Diciamo subito che non sta dicendo che non si deve in modo assoluto indossare vestiti pregiati o gioielli, oppure acconciarsi i capelli, truccarsi per farsi belle. Quello che sta dicendo Paolo che deve essere fatto in modo decoroso e con pudore, in modo che non attragga l'attenzione, specialmente da parte dei maschietti. Ma quello che deve esaltare è uno stile di vita, magari meno visibile, meno appariscente, ma decisamente più valido, più consistente. Una condotta che si evince dalle opere buone, da un parlare, da un agire, da un adoperarsi per qualcosa che porti gloria a Dio. Quindi una cura del corpo che non sia eccessiva, ma sobria. Fare in modo che le persone, credenti e non, ti ricordino, ti riconoscano come una donna esemplare che si distingue per le opere e non per il vestito firmato. Questo concetto era già stato espresso in passato da qualcun altro, quando si parlava di una donna particolare, si delineava un profilo. Vi ricordate dove? Proverbi. Bellissimo brano, alla fine di questo bellissimo libro, lo sto rileggendo adesso per la l'ennesima volta. Trovo sempre grandi contenuti, grandi incoraggiamenti. Al versetto 30 del capitolo 31 di Proverbi così leggiamo: la grazia è ingannevole e la bellezza è cosa vana, ma la donna che teme il Signore è quella che sarà lodata. So di alcune donne che prendono questo brano, quello di stamattina, di Timoteo, alla lettera. E così non si reggono i capelli con trecce, non indossano nessun gioiello, non si truccano, forse la fede soltanto metteranno, se sono sposate. E un altro problema ad Efeso poteva anche essere che nella Chiesa si trovano sia donne ricche che donne povere. Quindi le ricche non dovevano ostentare ricchezze, mettendo in inferiorità, in disagio le donne povere. Oggi magari questo problema non si vince tanto, no? Perché un tempo la distinzione di classe era molto più marcata, adesso magari si nota di meno. Troviamo altrove nella parola di Dio, da parte di Paolo, delle espressioni iperboliche proprio per contrastare un atteggiamento che non è sbagliato in se stesso, ma è per l'abuso, l'uso che se ne fa, che è sbagliato. Per cui Paolo fa questi contrasti, fa queste esagerazioni, vogliamo dire. Passiamo al terzo punto. L'impegno nel silenzio. E leggiamo i versetti 11 e 12. La donna impari in silenzio con ogni sottomissione, poiché non permetto alla donna di insegnare né di usare autorità sull'uomo, ma stia in silenzio. Lo stereotipo che abbiamo della donna è che parla sempre, o almeno più degli uomini. Poi certo ci sono le dovute eccezioni, ma la donna tende a confidarsi di più, ad aprirsi di più, ad esprimersi di più, magari in particolar modo con le donne con cui ha una certa confidenza, una certa intimità, forse molto più degli uomini anche in questo senso. Forse lo stesso stereotipo che era ai tempi di Paolo, per cui sembra che per questo l'Apostolo comanda in modo categorico alla donna di stare zitta. Ma allora, quando può parlare una donna? Perché a un certo punto dovrà pure esprimersi, no? Allora, una doverosa attenzione dovremmo farla per quanto riguarda l'ambito in cui la donna può o non può parlare. E per questo ci viene in aiuto un altro passo parallelo, sempre di Paolo, che si trova in Prima Corinzi, al capitolo 14, versetti 34 e 35. Come si fa in tutte le chiese dei santi? Le donne tacciano nelle assemblee, perché non è loro permesso di parlare, stiano sottomesse, come dice anche la legge. Se vogliono imparare qualcosa, interrogano i loro mariti a casa, perché è vergognoso per una donna parlare in assemblea. La prima cosa che andiamo è che qui Paolo non si riferisce solo alla chiesa di Corinto, ma leggiamo a tutte le chiese dei santi, quindi anche alla nostra chiesa di Dragone. Poi parla di insegnamento, e qualora le donne non comprendono qualcosa, possono chiedere ai loro mariti, ma non durante l'assemblea, dove per assemblea si intende l'adunanza, cioè il culto, ok? E qualcuno mi dirà, e se il marito non ce l'ha? Beh, Paolo intendeva il marito probabilmente perché voleva intendere la persona più intima, più vicina. E poi a quei tempi era molto difficile rimanere non sposate. Comunque, non si esclude qualsiasi uomo, fratello in fede, con cui magari c'è una certa confidenza, a cui poter chiedere quello che non si capisce. Ora, nei versi di stamattina si parla di imparare e di insegnamento, essenzialmente. Quindi viene da sé che il silenzio della donna è dovuto nel caso in cui devi imparare e ancora di più nel caso in cui devi insegnare. Almeno per un ambito assembleare, cioè pubblico, ok? Quindi possiamo anche dedurre che in ambiti privati o in contesti più ristretti la donna può parlare, può intervenire. Penso quindi a un discepolato, a un incontro delle donne, dove viene da sé che se non ci sono uomini sotto cui sottomettersi, è chiaro che possono insegnare. Oppure la scuola domenicale. Faccio presente che Timoteo ebbe l'insegnamento delle scritture da parte di sua madre e di sua nonna. Leggiamo in 2 Timoteo 1,5 appunto. Ricordo infatti la fede sincera che è in te, la quale abita prima in tua nonna Loide, e in tua madre Unice, e sono convinto abita pure in te. Allora, non lo dice esplicitamente, ma lo possiamo immaginare, no? Che ricevete da loro i primi dettami, i primi insegnamenti cristiani, anche perché lo troviamo scritto sempre in seconda Timoteo, capitolo 3, versetti 14 e 15. Tu invece persevera nelle cose che hai imparate, di cui hai acquistato la certezza, sapendo da chi le hai imparate, che fin da bambino hai avuto conoscenza delle sacre scritture, le quali possono darti la sapienza che conduce alla salvezza mediante la fede in Cristo Gesù. Ti prenderemo questi brani più in là, tra qualche settimana, di recendo. Può una donna pregare durante il culto? Come ho detto prima, si parla di insegnamento, questo è l'ambito in cui si sta focalizzando Paolo. Quindi, dipende dalla preghiera. Se è una preghiera con contenuti di lode, di adorazione, di ringraziamento, o semplicemente leggendo un passo della parola, certo che si può, anzi, è doveroso. Ma a volte ascolto delle preghiere con contenuti di insegnamento. Signore, tu dici che bisogna amare i nemici, ho fatto un esempio abbastanza banale se volete, però contiene un insegnamento, quindi a volte sento delle preghiere dove sembra che uno vuole spiegare quel passo dando magari una propria interpretazione, quindi facendo un insegnamento mentre si sta pregando. Ma questo lo estenderei anche un po' a tutti quei fratelli che non sono stati chiamati ad insegnare negli incontri, incontri di preghiera, la presidenza, ma solo esprimere un pensiero di una meditazione che ha dei contenuti indiscutibili per quanto riguarda la parola. In modo di equivoco sono quelli. Apro una parentesi, quindi. In questi incontri di preghiera o di presidenza del culto, a volte si condividono dei passi, si affrontano degli aspetti dottrinali di un certo rilievo, di una certa importanza, per cui non si è stati chiamati a fare questo insegnamento, questo tipo di insegnamento, questi approfondimenti, anche perché si potrebbe dire qualcosa che non è allineato con quello che insegnano gli anziani, con quella della dottrina della Chiesa. È capitato da parte di qualcuno questo qui. Chiudo parentesi, se poi non vi è chiaro quello che sto dicendo, alla fine del culto ci possiamo incontrare e ve lo spiego. Quindi, tornando alle donne, ben venga la preghiera da parte di tutte le donne, purché non lo facciano dal pulpito. Passiamo al quarto punto. Rileggiamo i versetti 13 a 15. Infatti Adamo fu formato per primo e poi Eva. E Adamo non fu sedotto, ma la donna, essendo stata sedotta, cadde in trasgressione. Tuttavia sarà salvata partorendo figli, se persevererà nella fede, nell'amore e nella santificazione con modestia. Anche in quest'ultimo punto troviamo un bel nodo da sciogliere. Ma facciamolo insieme. Paolo parte da quando tutto ebbe inizio, cioè dalla creazione. E così, proprio parlando in un modo corretto della sottomissione, ricorda ed evidenzia la sequenza temporale della creazione dell'uomo e poi della donna. Ricordiamo che poi l'uomo fu posto a gestire il giardino, ad avere il comando su tutti gli animali e quindi in un certo senso gli era già stata conferita una certa autorità. La donna fu creata in seguito come aiuto convenevole, e che non è poco. Tuttavia, comunque, non troviamo in tutta la scrittura un atteggiamento di disprezzo, di diseguaglianza, di importanza della donna davanti a Dio rispetto all'uomo. Paolo fa poi riferimento al famoso episodio di Genesi, che anche il mondo conosce, soltanto che più delle volte sappiamo che non gli dà il giusto significato, la giusta importanza, vero? Si vede anche in giro, insomma. Allora, leggiamolo attentamente, facendo attenzione a alcuni particolari di questo brano. Genesi 3, capitolo 1 a 6. Scusate, versetto da 1 a 6. Il serpente era il più astuto di tutti gli animali dei campi che Dio, il Signore, aveva fatti. Esso disse alla donna, come? Dio gli ha detto di non mangiare da nessun albero del giardino? La donna rispose al serpente, del frutto degli alberi del giardino ne possiamo mangiare. Ma del frutto dell'albero che è in mezzo al giardino Dio ha detto non ne mangiate e non le toccate, non lo toccate, altrimenti morirete. Il serpente disse alla donna non morirete affatto, ma Dio sa che nel giorno che ne mangerete i vostri occhi si apriranno e sarete come Dio, avendo la conoscenza del bene e del male. La donna osservò che l'albero era buono per nutrirsi, che era bello da vedere e che l'albero era desiderabile per acquistare conoscenza. Prese del frutto, ne mangiò e ne diede anche a suo marito, che era con lei, ed egli ne mangiò. Primo particolare. Da chi andò il serpente? Perché? Potremmo rispondere perché era più disposto a chiacchierare. Non si rivolse ad Adamo, che leggiamo alla fine del brano, era con lei. Furbo, eh? Serpente, dico. Le donne di solito sono anche più curiose degli uomini. Vogliono sapere i fatti, per poi parlare o sparlare. Parlo sempre per stereotipi, eh? Quindi, quando il serpente ha parlato di conoscenza, capirai. Poi un altro particolare interessante, la cupidigia, il desiderio di avere qualcosa, anche se non ne hai bisogno, anche se hai già molto altro. Avevano un giardino intero a disposizione. Ora, per quello che vi sto a dire, vi autorizzo, le sorelle, ma anche i fratelli, alla fine del culto vi diremmo addosso tutto quello che volete, anche perché sapevo che oggi avrei avuto questo gran compito e che avrei rischiato di brutto. Faccio una domanda: di quante scarpe ha bisogno una donna? È una vita che faccio e rifaccio scarpieri in casa mia. Hanno bisogno sempre di un paio di scarpe in più, non sono mai, anche le borse, però le scarpe in modo particolare. Portate una donna al negozio di scarpe e la fate contenta. Poi, se avete anche la possibilità, la portate in una gioielleria. Sapete quando è nata la pubblicità? Sapete quando è nata la pubblicità? Qui in Eden. Nell'Eden è nato il primo spot pubblicitario. Tutto ad un tratto, il resto del giardino per Eva non aveva più senso. Non era più interessante come quel frutto che era stato così pubblicizzato dal serpente. Era più forte di lei e alla fine convinse anche il marito, che non ha saputo o voluto intervenire. Il serpente era più astuto, leggiamo, sapeva dove andare a colpire i punti deboli della donna, che si è resa quindi responsabile. Anche Adamo fu responsabile, ovviamente, infatti Dio andò da lui, non dalla donna. Ma questo è un altro discorso che non affronteremo stamattina. Torniamo da Paolo. Paolo continua a parlare della donna e delle sue responsabilità. E al versetto 15 dice qualcosa che veramente ci spiazza, almeno da una prima lettura. Sembra quasi che qui voglia dire che per ripagare il danno di Eva si debbono fare figli a profusione. Noi tutti esseri umani abbiamo ereditato il peccato di Adamo, non di Eva, giusto? E per quel peccato, ma anche per tutti i peccati dell'umanità, il Signore Gesù ha pagato il prezzo sulla croce. Sappiamo inoltre che nessuno sforzo può rimediare ai nostri peccati. Allora, cosa dovrebbe fare la donna? Ovviamente la salvezza non si può ottenere facendo figli. Ciò renderebbe vano il sacrificio sulla croce. Quindi non può essere la causa della salvezza, ma solo una delle tante funzioni che fa la donna. E se vogliamo la principale, ha detto anche di Paolo. Inoltre, quella di partorire è anche l'aspetto principale che contraddistingue la donna dall'uomo, no? Principale, non unico. Cosa invece contraddistingue la salvezza non solo della donna, ma anche dei maschi? Come si fa a vedere? Come si fa a mostrare? La perseveranza nella fede, nell'amore e nella santificazione in un modo modesto. Quindi non eclatante. Per cui Paolo torna a sottolineare l'importanza della donna di tenere un basso profilo. Ma questo penso valga anche per alcuni aspetti, anche per l'uomo. Questi sono quindi gli elementi che caratterizzano la figlia di Dio. Ripeto, non gli strumenti per ottenere salvezza, ma conseguenza necessaria per essere diventate figlie di Dio. Qualcosa che non appare a prima vista, che non le vedi subito, ma che se vai a scorgerle, danno un grande valore a chi l'esercita. Così, in concludo, la figura della donna nella Bibbia, a detta di molti, sembra arcaica, superata, non accettata non solo da alcune donne di oggi, ma anche da molte donne di oggi, ma anche dagli uomini, modelli di reale cristianità che non vengono accettate e non solo dal mondo, ma anche dalla Chiesa, in alcuni casi. Molti provano ad addolcire la pillola, dando interpretazione a questi testi, no? Che non rendono giustizia alla fine. Altri si rifiutano addirittura categoricamente di accettarli, vuoi per ignoranza, vuoi per mancanza di sottomissione. Mi ricordo di una sorella, che non è più tra di noi, che proprio leggendo questi brani delle lettere di Paolo diceva che non tutte erano ispirate secondo lei. Ci siamo affacciati su Genesi perché il passo di stamattina lo richiedeva. E ancora una volta abbiamo ribadito la differenza di identità e di ruoli tra l'uomo e la donna, così come Dio li ha creati in Eden. Quindi il nostro impegno è non solo della donna, è quella di seguire quei dettami, così come il Signore ce l'ha fatti pervenire nel corso dei secoli attraverso la sua parola. Certo, per l'uomo naturale è difficile capire tutto questo, giusto? Ma chi è nato di nuovo deve impegnarsi innanzitutto a capirli in modo corretto e poi a metterli in pratica, quindi un duplice impegno. Che il Signore ci aiuti. Vogliamo pregare. Signore, ti ringraziamo per questa parola di stamattina che ci illumina in modo così chiaro su come tu hai concepito il ruolo dell'uomo e della donna nell'ambito della Chiesa in modo particolare. Impariamo da questi versi, Signore, qualcosa di inequivocabile che tu hai voluto insegnare attraverso l'Apostolo. E noi questa mattina ne facciamo tesoro, li portiamo nel nostro cuore e chiediamo a te, Signore, che possiamo seguirli come tu hai stabilito, in quell'impegno che viene richiesto per ognuno di noi, ognuno per la sua parte. Così vogliamo imparare da te ancora stamattina quelle grandi verità che per il mondo sono follia, ma per il nato di nuovo è qualcosa che fa parte della propria vita. Così a te chiediamo aiuto ancora di poter andare avanti in questa direzione, nel nome tuo santo. Amen.